Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Chi è in Cristo ha ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù nei luoghi celesti, che leggiamo in Efesini 1:3. E queste benedizioni spirituali in cielo che godiamo, ma sono i nostri, valgono più di tutte le benedizioni terrene messe insieme. Eppure Dio ci dà benedizioni terrene. In questa stanza siamo la maggioranza di noi stra-benedetti di benedizioni terrene. Le benedizioni terrene non sono da solo godere. Sono da usare per la gloria di Dio. A chi molto è stato dato, molto sarà chiesto. Fra le benedizioni terrene, quali sono fra le più grandi? Fra le più grandi delle benedizioni terrene. Questo è uno grande. Le persone preziose che Dio ci dà. Le persone. Le persone preziose sono fra tutte le benedizioni terrene quelli in alto. Valgono più della salute, più dei soldi, più delle capacità, più di quasi tutto. Le persone preziose. E questo è perché Dio è un Dio di rapporti. I nostri rapporti sono importanti perché Dio è un Dio di rapporti. Pensate a questo. Esiste Dio, è un Dio in tre persone e c'è un rapporto fra le tre persone. Dio ama il figlio ama il padre, lo Spirito Santo ama ciascuno. Dio, il padre glorifica il figlio glorifica il padre. Cioè, tutta una serie di rapporto. Quindi, i rapporti sono esistiti da sempre nella Trinità e poi Dio ha creato l'uomo per avere un rapporto con l'uomo. Cosa faceva Dio con Adamo ed Eva alla brezza della giornata prima del peccato? Ricordate? Cosa faceva? Mandava un angelo per vedere come stavano? Cosa faceva? Dio stesso camminava con loro per avere comunione con loro. Quindi, Dio è un Dio di rapporti. Quale titolo ha dato ad Abramo? Abramo fu chiamato l'amico di Dio. L'amico di Dio. Dio è un Dio di rapporti. Gesù dice, non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici. Perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Gesù chiama i suoi discepoli amici, un rapporto. Quindi, i nostri rapporti sono un'immensa benedizione da Dio. Salmo 127 parla dei figli sono un premio dal Signore. Salmo 128 parla dell'uomo benedetto con la sua famiglia nell'intimità della sua casa. Proverbi 31 parla della moglie. Eccellente, è una grandissima benedizione. I rapporti sono, fra le cose terrene, sono forse la benedizione più grande che abbiamo. Eppure, molto spesso i nostri rapporti, anziché portarci tanta gioia, ci portano tanto male, tanta frustrazione. Dalle volte rabbia, lacrime, tristezza. Molto spesso i rapporti che dovrebbero essere la fonte terrena di benedizioni più grandi ci portano frustrazioni. Perché? Come mai questo? E ci sono tanti motivi. Però un motivo per cui i nostri rapporti ci fanno tanto male E uno mi direbbe subito, certo, perché le persone peccano contro di noi. No, quello non è il motivo per cui ci fanno tanto male. Come non è quello il motivo? Il motivo per cui i nostri rapporti ci fanno tanto male è perché spesso abbiamo aspettative sbagliate. Questo sempre porta tanto male. Anche una cosa stupenda porterà delusione se ho un'aspettativa sbagliata. Do un esempio semplicissimo, ma se io compro una macchina che è spaziosa, potente e fa 20 km al litro, che è ottimo, è eccezionale. E se io ho l'aspettativa che dovrei fare 40 km al litro, io sarò estremamente deluso di questa macchina. Giusto? Perché nella mia mente dovrebbe farmi 40 km al litro, mi fa solo 20, che è veramente eccezionale per una macchina grande e potente. Però avendo un'aspettativa non vera, non conforme alla verità, io ne sarò deluso. Questo succede molto spesso nei nostri rapporti. Abbiamo un metro sbagliato di come dovrebbe andare, di come dovrebbe essere quell'altra persona nei nostri confronti. E visto che non è quello che io credo che dovrebbe essere, io ne sto male. Molto male. Anziché gioia, ho un peso. Se una coppia, una famiglia, hanno un lavoro che gli dà 5 settimane di vacanza all'anno pagato, con uno stipendio tanto che possono andare e stare in albergo dove vogliono loro per 5 settimane all'anno, che è tantissimo. E se loro credono che dovrebbero avere almeno 10 settimane all'anno di vacanza, pur avendo molto più di tanti, ne saranno come? Bene o male? Se nella loro mente dovrebbero avere 10 e possono permettersi 5 settimane all'anno in villaggiatura, come saranno di questi 5 se nella loro mente dovrebbero avere 10? Saranno bene? Saranno male. Hanno più di quasi tutti. E staranno male. Vedete, stare bene non dipende da quello che hai. Dipende da come vedi quello che hai. Allora, fra tutte le aspettative sbagliate che abbiamo, e ne abbiamo, forse l'aspettativa più sbagliata, più comune, che abbiamo, anche se non è cosciente, non abbiamo mai pensato, ma ci crediamo, lo crediamo senza dirlo a noi stessi, crediamo che l'altra persona in un rapporto non dovrebbe peccare nei nostri confronti. Dovrebbe comportarsi giusto giusto come vogliamo noi. Io oso dire che ogni persona qui, senza rendersi conto, ha avuto e probabilmente ha delle volte quell'aspettativa subconsciente, ma dirige come si vede il rapporto. Credere così porta sempre tanto male. Questa è un'aspettativa falsa, non è da Dio. Perché finché siamo in questo corpo e finché gli altri sono nel loro corpo, noi peccheremo. Cosa dice 1 Giovanni 1, 8-10? Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la parola non è in noi. La sua parola. Allora, tu peccherai finché sei su questa terra e le persone nella tua vita peccheranno finché tu non sei in questa terra. Loro sono in questa terra. E allora, se tu vuoi avere gioia e pace nei tuoi rapporti, devi ricordare due cose. Tu continuerai a cadere nel peccato. E l'altra persona continuerà a cadere nel peccato. Perciò è assolutamente fondamentale non sperare che la persona arriverà a non ferirti più. Cioè, quello è credere una menzogna che ti porterà tanto male al rapporto e porterà tanto male all'altra persona. Infatti, forse il motivo più grande per cui ci sono grossi problemi in tanti rapporti è perché o l'uno o l'altro o entrambi pretendono, sperano, presumono che l'altra persona dovrà fare nel modo giusto e quando non fa, non riesce a sopportare, sta male, o arrabbiato, o ferito e sta male. In altre parole, come esempio, se tu o marito speri che tua moglie farà sempre come vuoi tu, se speri che sarà proprio come vuoi tu, per quanto può essere una moglie stupenda, preziosa, meravigliosa, tu sarai delusa di lei. Perché il tuo metro non sarà la benedizione che hai in lei, sarà il metro di perfezione che lei non raggiungerà in questa vita e lei sarà sempre mancante nella tua mente. E tu puoi avere una benedizione che uno su 100.000 di credenti non hanno e tu ne sarai deluso. E a te, moglie, se tu sogni e speri che tuo marito diventerà proprio quel marito che vuoi tu, se tu speri che egli farà le cose e che egli ti curerà proprio come vuoi, secondo te, di quello che ti serve, non sarai mai contenta di lui e non avrai mai la gioia nel matrimonio che potresti avere. E questo non è solo per il matrimonio, questo vale genitori e figli, vale figli genitori, questo vale fratelli, sorelle, questo vale amici. Quindi è fondamentale tenere ben presente nella mente che sia noi stessi, sia le altre persone, noi non siamo perfetti e perciò una parte fondamentale di avere buoni rapporti è di accettare l'altra persona con i suoi difetti, come egli ha bisogno di accettare noi con i nostri difetti, e la prima cosa da accettare è che forse lui non accetterà te con i tuoi difetti. Benissimo, quello è un suo difetto. E se tu vuoi gioia, tu puoi già accettare quel difetto che lui o lei non accetta te. Perché tu puoi stare bene anche se l'altra persona non sta bene. Cioè, in un rapporto, se uno ha un'aspettativa falsa, ma l'altro ha un'aspettativa vera, quello con l'aspettativa vera può avere tanta gioia. Anche se l'altro è scontenta con il rapporto. Dio volendo arriverà ad essere più contenta. Però no, uno non è legato all'altro in quel senso. Chiaramente non sto dicendo che possiamo dire allora io peccherò finché sono in questa terra, quindi non importa che cresco, no, importa tantissimo che tu cresci e non devi mai scusare un peccato. Questo vale per aiutarti a apprezzare l'altro nonostante i suoi difetti, non vale come scusa per te di rimanere nel tuo peccato. Quindi c'è un problema grave. Quindi, se vuoi godere i rapporti che Dio ti ha dato, se vuoi trovare gioia nelle benedizioni che hai nelle altre persone nella tua vita, devi avere aspettative realistiche. Immaginate una coppia che si sposano e loro come aspettativa la notte dopo la cerimonia, una giornata fatta in grande, dicono: questo è il primo di tante giornate così, questa sarà la vita. E se loro hanno l'aspettativa che la vita sarà così, tutti i giorni mangiare in ristorante, tanti ospiti, tanti regali, se loro hanno l'aspettativa del matrimonio che sarà come il giorno della cerimonia, e domani, il domani nessuno arriva e nessuno porta regali, e il ristorante dice: scusami, non avete prenotato per oggi? Come vedranno il loro matrimonio dove c'è da pulire, da cucinare, da lavorare? Cioè, per loro sarà un disastro già dal secondo giorno. Non perché non è un bel matrimonio, perché hanno un'aspettativa falsa. Similmente, se un rapporto di matrimonio, ma questo vale fratelli, sorelle, amici, chiesa, se in un rapporto di matrimonio il marito spera una cosa falsa della moglie, come dico, lui sarà sempre scontente di questa moglie che non si comporta al modo giusto perfettamente, e viceversa, la moglie verso il marito. Allora, Dio sa e ci avverte che avremo sempre i peccati, giusto? Ci dice questo più volte. Allora, se Dio ci dice che avremo sempre i peccati, e se noi stessi cadiamo sempre, perché dobbiamo vedere l'altro come se non dovesse peccare contro di noi? Non è quello credere una menzogna che ci fa tanto male? Allora, non sto scusando il peccato, ma l'aspettativa che, oh, ma lei non dovrebbe peccare contro di me. Allora, non dovrebbe, come credenti, c'è un aspetto dove è vero. Questa è una di quelle verità dove prendiamo una parte della verità e lo spacciamo come se fosse tutto. Perché la Bibbia, certo, ci insegna a non peccare, siate santi come Dio è santo. Però la Bibbia dice in Colossesi 3, trovate Colossesi 3 nelle vostre Bibbie. E vedremo insieme da 12 a 17. Colossesi 3, da 12 a 17. Allora, questo è fondato sulla base che non peccheremo l'uno contro l'altro, oppure è fondato sulla base che peccheremo spesso l'uno contro l'altro? Guardiamo quello che dice. 12. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela o dolore contro un altro. E come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori. E siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Notiamo alcuni dei termini che Dio usa, che dobbiamo avere gli uni con gli altri. Rivestitevi o vestitevi con viscere di misericordia. Un cuore che si lega al bene dell'altra persona. Una persona che ha misericordia per qualcuno che in quello stato non riesce a dare a lui. Giusto? Misericordia perché uno che sta in sofferenza. Uno che sta in sofferenza non ha da dare, ha bisogno di ricevere. Misericordia è quindi è di dare senza ricevere. Giusto? Pensate. Quando è che si dà misericordia? Quando la persona non ha per conto suo e non può meritare da te, non può dire me lo presti e te lo pagherò, perché non può. È messo male. E tu, di bontà, lo aiuti, quindi è un aiuto unilaterale. Non è detto che domani non avrai tu bisogno, ma in questo momento sei tu che hai e lui non ha, non è in grado di dare a te, non è in grado di aiutarti, non è in grado di incoraggiarti, non è in grado, dipende dal bisogno. E spesso non sarà fisico o economico, può essere, ma spesso può essere spirituale. può essere presa dal suo peccato e tu puoi avere misericordia. Magari uno torna a casa o la moglie ha avuto una giornata negativa e sta dando spazio alla carne e non ha bontà da offrire. Il coniuge, vedendo questo, ha misericordia e non esige. Dice: Signore, attingerò da te. Benignità, questo desiderio di fare del bene. Umiltà, perché facciamo tanti scontri a causa del nostro orgoglio. Siamo offesi. Non mi hai trattato come merito. Anche se non lo diciamo, non è questo uno dei motivi più comuni per cui ci agitiamo? La persona non ha dato a me il rispetto dovuto. Io questo studio calpesta molto i piedi, iniziando qua. Umiltà, mansuetudine. Cos'è mansuetudine? Che cos'è il mansuetudine? Ricordate? Che cos'è il mansuetudine? È di accettare da Dio con tranquillità quello che la sua provvidenza provvede, e la sua provvidenza provvede anche le persone intorno a me e provvede il loro stato, la loro condizione spirituale. Allora, mansuetudine è accettare che Dio mi ha dato persone non perfette nella mia vita. Cosa ha dato loro in me? Ha dato una persona non perfetta. Pazienza, cosa vuol dire questa parola? Biblicamente, quella parola greca qui tradotto pazienza, long benignità, cosa vuol dire? Non è quello italiano, quella è un'altra parola. Questa è la parola di sopportare il male subito senza agitarmi. Sopportare il peccato subito senza turbarmi. Questo è pazienza. E poi dice, sopportandovi gli uni gli altri. Sopportandovi gli uni gli altri. E anche lì, se uno ha di che dolersi di un altro, se uno ha qualche lamentela contro un altro, cioè se quell'altra persona ti ha fatto del male, ti ha ferito, ha peccato contro di te, tu, anziché agitarci, tu porta quel peso. Sopportare non è quello senso italiano, è di portare ben volentieri il peso del suo peccato, perché tu vuoi il rapporto. Perdonando come Cristo perdona a voi. Oh, come Cristo perdona noi. Quante volte noi non confessiamo subito i nostri peccati e delle volte davanti a riprensione e esortazione continuiamo ad andare avanti nel peccato, e come Gesù avrebbe ogni diritto di dire basta, basta, e non ci ha distrutto. E allora, come Gesù ha perdonato noi con tanta pazienza, abbiamo bisogno di perdonare noi così. Allora, se noi valutiamo i rapporti alla luce di questo, è giusto avere l'aspettativa che non dovrebbe comportarsi così con me. Quell'atteggiamento è giusto? Merito più di quello. Non è giusto. Non si rende conto quanto sono stanco o stanca. Quel mentalità è giusto? È tutta un'aspettativa che va contro questo e porterà tanto male in quel rapporto. C'è un altro aspetto fondamentale per poter avere rapporti benedetti. Ci sono vari, ma uno che voglio menzionare è quello di confessare i nostri peccati non solo a Dio, ma gli uni agli altri. Giacomo 5,16 è uno fra vari brani che parla di questo. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Confessate i vostri falli, peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto spesso abbiamo bisogno di guarigione e non fisico. Guarigione dell'anima, guarigione del muso lungo, guarigione del cuore abbattuto, guarigione dell'ira nel cuore, guarigione dal male, anziché la gioia. Abbiamo bisogno di guarigione e quello che serve è che confessiamo i nostri peccati gli uni agli altri. Sapete che si può confessare i peccati a Dio e non agli altri? Però quello che fai a Dio lo fai con orgoglio. Ti vanti nel cuore, ah, ma io ho confessato a Dio questo. Ma non hai confessato alla persona contro la quale hai peccato. Allora quello che hai fatto a Dio è fasullo, è finto. Perché non volevi umiliarti veramente. Allora tu fai una bella preghiera a Dio, ma non vale. Se fai a Dio con proprio per poi alzarti e andare dalla persona vale, ma se tu fai a Dio pensando, ah, ho confessato il mio peccato, non hai confessato il tuo peccato. Non hai riconosciuto la piena responsabilità di quello che hai fatto. Perché la Bibbia ci insegna a confessare anche all'altra persona. Certamente si confessa a Dio, ma quando il peccato è un peccato che comprende un'altra persona, si confessa anche all'altra persona, perché lì bisogna umiliarsi. E lì inizia la guarigione da Dio. Infatti, è un grande ostacolo ad avere rapporti benedetti il fatto di non confessare i peccati. Allora, il brano che abbiamo letto adesso dice: confessate i vostri falli, ovvero peccati, gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto spesso soffriamo le conseguenze del peccato che non confessiamo alle altre persone. Quindi se tu ti senti spiritualmente abbattuto, che ti senti che la tua vita non va bene, il tuo cammino non va bene, non stai avendo la gioia, non stai vedendo molto di Cristo, è molto possibile, nonostante che cerchi di qua che là, non stai cercando perché tu hai dei peccati contro gli altri e non chiedi perdono a loro. E tu puoi impegnarti qua quanto vuoi, tu puoi cercare di pregare, di leggere, di evangelizzare, ma se tu non confessi i tuoi peccati, non avrai la gioia di Dio. È molto semplice. È molto semplice. Quando noi ci umiliamo sotto la potente mano di Dio, seguendo quello che Lui dice di fare, perché ci umiliamo, Egli ci innalzerà al suo tempo. Chiaramente, pensando al rapporto, i nostri rapporti, se qualcuno confessa un peccato a te, anche se ha commesso quello stesso peccato tante volte, è fondamentale perdonarlo. Questo è il chiaro messaggio di Gesù parlando a Pietro, dopo che Pietro gli fece una domanda sul perdono. Leggo Matteo 18, 21-22. Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte li dovrò perdonare? Fino a 7 volte, probabilmente un po' fiero di sé. Ma fino a 7 volte, Signore? E Gesù gli disse: no, io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Pietro, quello che tu credi di essere tanto non è niente. Tu credi di avere un grande cuore, Pietro, tu non hai, hai capito ancora niente di cosa vuol dire un cuore come quello di Dio. Hai bisogno di perdonare senza contare, perché tu hai bisogno di perdono senza contare. Dobbiamo essere prontissimi a confessare i nostri peccati e dobbiamo essere prontissimi a perdonare chi confessa i suoi. Allora, vorrei toccare un altro modo che possiamo rovinare un rapporto. Spesso facciamo dei nostri rapporti, e non solo rapporti, ma anche i rapporti, un idolo. I nostri rapporti non possono andare bene se li abbiamo come idoli. Lasciatemi spiegare. Un grande pericolo per quanto riguarda le benedizioni terrene è di essere troppo attaccato a qualche dono che Dio ci ha dato. Se noi siamo troppo attaccati ad un dono, pur essendo quel dono da Dio, quel dono diventa un idolo. E possiamo far diventare un idolo qualunque cosa. Una sciocchezza, cibo. Filippesi 3:18. poiché molti dei quali vi ho spesso parlato e anche al presente ve lo dico piangendo, camminano da nemici della croce di Cristo, la cui fine è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la loro gloria è la loro vergogna. Essi hanno la mente rivolta alle cose della terra, persone che vivono per soddisfare i desideri carnali. Questi erano la ventre, che potrebbe implicare proprio cibo. Vivevano per godere il cibo. È peccato godere il cibo? No, chi ha creato sia tutti i sapori, ma sia la lingua che riesce a concepire e riconoscere e godere i sapori? Dio. Quindi, però si può farne un idolo. Oggi come oggi, un idolo abbastanza diffuso, soprattutto nei sopra cinquantenni, o 40, dipende, la buona salute. Viviamo in una società dove c'è molto enfasi su certi, non tutti, di avere buona salute, e si dedicano alla buona salute, e si impegnano ad avere buona salute, il mangiare, l'esercizio, questo, quello, e loro spendono tempo, soldi, impegno per tenersi in forma, per avere buona salute. La Bibbia parla del importanza di esercizio, ha un po' di valore, e curarsi ha un po' di valore, ha valore, ma può essere un idolo. Può essere un idolo che ti ostacola da vivere alla gloria di Dio e al bene degli altri. Chiaramente, cose materiali possono essere idoli. Cose grandi, la macchina, la casa, cose piccole. Un anello, orecchini, cellulare, una camicia. Cioè, non deve essere una cosa grande per essere idoli. Uno può avere come idolo avere cose. Tante piccole cose può essere un idolo come una cosa grande. Approvazione degli altri può essere un idolo. Di voler l'approvazione degli altri, allora si dedica ad avere quello. La vita gira intorno a avere approvazione degli altri. Però quelli sono idoli, bene o male, un po' visibili. Ma si può avere come idoli anche cose diverse, tipo le persone preziose a noi. Salmo 37,4 dice: prendi il tuo diletto nell'Eterno, ed egli ti darà desiderio del tuo cuore. Prendi il tuo diletto nell'Eterno. Possiamo godere i doni di Dio, compreso le persone che sono quelle più grandi sulla terra, ma non dobbiamo trovare nelle persone il nostro diletto. Perché se diventa nostro diletto, diventa nostro idolo. Se c'è mai stato un uomo, escludendo Cristo che è uomo Dio, che ha amato le persone, nella Bibbia chi ti viene in mente? Quale uomo, uomo di Dio, Nuovo Testamento, amava profondamente le persone? L'Apostolo Paolo, giusto? L'Apostolo Paolo amava in modo profondo, sicuramente anche gli altri, ma vediamo molto più di lui. Si affaticava, soffriva per le persone, per portare loro a Cristo, farli crescere. Ma quando Paolo descriveva cosa cercava nella vita, lui diceva: cerco una cosa solo cerca. Cosa cercava? Di conoscere più Gesù Cristo. Lui aveva un tesoro solo, Gesù Cristo. Amava le persone, ha detto: voi siete la mia gioia, la mia corona, ma Cristo è dove guardo. Allora, tenendo quello in mente, quando Dio ci dà una persona come benedizione, può essere coniuge, figlio, fratello, sorella, un amico o amica, è giusto e buono riconoscere la grandezza di questo dono e di apprezzarlo. Oh, è importantissimo. Però non dobbiamo attaccarci troppo a quel dono. Non dobbiamo legare la nostra gioia a quel dono. Le persone sono un dono, ma solo per un tempo. E quando ci attacca troppo una persona, diventa un ostacolo fra noi e Dio. Sapete dove vedo questo molto spesso come problema? Tante mamme, anche i padri, ma di più le mamme, quando i figli si sposano. Soprattutto se si sposano per andare a vivere lontano. Ci sono le mamme che quasi vanno in crisi perché avevano quel figlio o quei figli come idoli. E quando Dio strappa dalla loro vita, stanno male. Non hanno più gioia. Si alzano la mattina, anche dopo anni, ancora con questo senso di vuoto dentro. Non è da Dio questo. Non è da Dio questo. È un discorso apprezzare un dono, un altro discorso attaccarsi ad un dono, quando dobbiamo attaccarci solo a Gesù Cristo. Dobbiamo riconoscere che ogni rapporto è un dono da Dio, ma non è dove dobbiamo cercare la nostra gioia o la nostra soddisfazione. Perché quando cerchiamo la nostra gioia in un dono, quel dono diventa idolo. Allora, un altro tipo di idolo, legato ma diverso, e questo è importante, è quando ci aggrappiamo ad avere risultati nel nostro impegno di aiutare gli altri a crescere. Lasciami spiegarmi questo un po'. Parliamo del matrimonio, può essere fratelli, sorelle, amici, può essere pastori con i credenti. Sei un marito, oppure la moglie, non importa. Se il marito vuole aiutare sua moglie a crescere, a maturare, ad essere più la donna di Dio che dovrebbe essere, è un ottimo traguardo. Scusami, vuole aiutare la moglie a diventare più uomo di Cristo. Però questo buon traguardo può facilmente diventare un idolo. Perché, e si vede in questo, se lei non fa il progresso che lui vorrebbe. E a causa di questo, egli diventa frustrato. Non ha pace. O comincia a insistere e spingere troppo affinché lei cresca. È una chiara indicazione che il desiderio di quel marito di aiutare lei a cambiare è un idolo per lui. Non lo sta vivendo nel modo giusto. È un peccato. Questo crea una barriera fra quel marito e Dio, crea una barriera fra lui e la moglie e in realtà ostacola la crescita di lei. Il fatto che lui si aggrappa troppo a quella crescita ostacola la crescita di lei. Questo può succedere anche, però c'è qualche qualifica, nel rapporto genitori-figli. Allora, un genitore ha da Dio la responsabilità di formare il carattere del figlio. Non può formare la personalità, ma il carattere dovrebbe cercare di formare. E ha la responsabilità. Quella è una responsabilità che hai solo con il figlio, non hai con il coniuge, non hai con gli amici. È speciale ed è quando i figli sono piccoli. Però mentre un genitore può e dovrebbe influenzare moltissimo il carattere di un figlio, non può controllare l'esito finale di quel figlio. Se il genitore ci tiene ad un certo esito e il figlio non cresce come vuole lui o lei, di nuovo diventa un idolo per lui o lei. Si vede nel frutto perché comincia a spingere, ad insistere o a viziare in qualche modo cercando di far arrivare il figlio dove vuole lui o lei, per motivi sbagliati, non per il bene del figlio, ma per soddisfare questo sogno che ha di avere certi risultati. Questo riguarda anche i rapporti fra fratelli, sorelle o amici. Magari uno si considera più maturo dell'altro. E dice, ma devo per forza aiutare mio fratello, mia sorella, mio amico. Devo aiutarlo a crescere. E allora insiste, e spinge, e implora. E chiaramente l'idolo in questo caso è di avere i risultati che secondo me sono quelli giusti. E mi porta a peccare, mi porta a non avere pace nel mio rapporto. Come dicevo, questo può andare guida di chiesa. Può voler vedere certi risultati. Risultati da Dio. Risultati che sono giusti, che servono. Ma se diventa un idolo, non ha più pace se non ci sono quelli. Come possiamo riconoscere se un nostro desiderio per la crescita in qualcun altro. Attenzione, questa può essere la moglie che voglia che il marito sia più, poi riempite come volete voi, più sensibile, più una guida spirituale, più gentile, più coinvolto nella famiglia, un padre migliore, più attento ai suoi bisogni. Cioè, una moglie può desiderare queste cose che sono tutte cose meravigliose. Un marito può desiderare una moglie che è più questo, o più quella, o più sottomessa, o più pronto a parlare di Dio, o meno attaccato alle cose esterne, la bellezza esterna. Può, tutte cose buone. Il problema non è che sono traguardi sbagliati, necessariamente, in questi casi non sono. Il problema è quando ci tieni tanto e se non arriva sta male. Vuol dire che è un idolo. Quando la mancanza di quello che vogliamo vedere nell'altra persona porta ad essere frustrato, quando in qualche modo toglie la nostra pace, quando ci spinge ad insistere con la persona, è una chiara indicazione che quel desiderio non è tenuto in equilibrio e sta diventando, se non lo è già, un idolo. Tipo, parentesi, ricordate, con figli piccoli è un rapporto davanti a Dio molto diverso. Cioè, un genitore non dice, ah, ma vorrei che fosse obbediente, ma non lo è. Va bene, accetto quello. Guardami, sono tanto maturo che non lo faccio come idolo. No, lì hai una responsabilità tu, la Bibbia lo dà ai genitori la responsabilità di farlo diventare rispettoso ed ubbidiente, che onora i genitori. Quindi non prendere questo in modo girato. Tranne in quel caso dei genitori e figli, situazioni quando cominciamo a credere o agire con il pensiero che noi dobbiamo cambiare l'altra persona. Ehi, se non faccio, avrà una vita brutta. Avrà una vita brutta. Se noi abbiamo, noi dobbiamo cambiare quella persona, stiamo mettendoci al posto di Dio. Stiamo mettendoci al posto di Dio. Noi possiamo seminare, noi possiamo annaffiare, ma la crescita viene da Dio. Viene da Dio. Se volete pensare ad un pastore che ha avuto un ministero con grandi fallimenti, chi sarebbe? Un pastore famoso nella storia che con tanti fallimenti nel suo ministero, chi sarebbe? Gesù Cristo. Pensate a quanti discepoli aveva Gesù e sono andati via. Gesù non ha mai sbagliato nel modo di insegnare, nel modo di vivere, nell'esempio che è stato, nel modo di curare, perfetto come i pastori. E in Giovanni 6 aveva forse centinaia e centinaia di discepoli e sono rimasti in 11 veri discepoli, uno falso e 11 veri. Allora, se Gesù, svolgendo il suo ministero, aveva tante persone che non ha potuto, dico quello in modo limitato, cambiare. Possiamo noi cambiare le persone? Che sia pecore di un pastore o della guida di chiesa, che sia coniuge, che sia un figlio, il cuore, no, amici, sorelle, fratelli, no. Quindi dobbiamo avere i traguardi giusti. Vogliamo aiutare gli altri a crescere, ma non possiamo farli crescere, quello fa Dio. Quando ci aggrappiamo troppo a un risultato che desideriamo in qualcuno, anche se è un buon traguardo, se ci aggrappiamo al traguardo, è sbagliato. Dobbiamo attaccarci a Dio e apprezzare la persona, provvedendo quanto possiamo i mezzi per aiutare la persona a crescere e poi ringraziare Dio per quello che è, anche se non cresce come vorremmo vedere. Qual è la soluzione? Qual è la soluzione quando ti trovi troppo aggrappato a arrivare a certi risultati nella vita di qualcuno. Qual è la soluzione per quella moglie che vuole tantissimo che suo marito cambi in certi aspetti del suo carattere e modi di fare? Qual è la soluzione per quel marito che ci tiene tantissimo che la moglie cresca in certe cose e sta cercando di spingerla in quella direzione e non ha pace perché non vede la crescita che vorrebbe? Qual è la soluzione? Qual è la soluzione per quel fratello o sorella o amico o amica che vuole aiutare la sorella o l'amico o il fratello a crescere e non sta crescendo come secondo lui o lei dovrebbe andare? La soluzione, prima di tutto, è che la persona che vuole vedere l'altra persona cambiata deve riconoscere che è un idolo. Deve riconoscere: Signore, sto basando il mio stato di animo, la mia gioia, su un risultato sulla quale non ho controllo. E questo è idolatria, questo è peccato. Sto legando come sto ad un risultato che non posso io ottenere e non mi ritieni tu minimamente responsabile per il risultato. Come vivo, sì. La mia influenza, sì, ma non il risultato. Questo è idolatria. Signore, perdonami. Non è un desiderio puro. Vuol dire che non sto cercando il mio diletto in te. Quindi se tu sei così, se tu ti riconosci, oh Signore, io sto facendo quello. Quando mi agito con mio marito, quando dentro sono frustrato, quando mi agito con mia moglie, quando io spingo con mio fratello o mia sorella o mio amico, e perché in fin dei conti voglio vedere i risultati perché sto aggrappandomi a vedere quei risultati e non mi sto accontentando perché non arrivano. Signore, perdonami. Non sto cercando la mia gioia in te. Hai bisogno di ravvederti da questo grave peccato, chiedendo perdono a Dio e chiedendo anche perdono all'altra persona. Senti, tu hai mai notato che spesso faccio storie con te? Sì, ho notato. Hai mai notato, caro, che mi lamento? Sì, ho notato. Allora, voglio spiegarti perché sono così, o perché sono stato così fino ad oggi. Perché ho avuto come idolo nella mia vita, un certo comportamento in te. Vuol dire, è un'offesa a Dio, vuol dire che non ti sto trattando con pazienza, non ti sto sopportando, non ti sto amando come Dio ama me. Quindi è grave e voglio chiederti perdono. E quando mi vedi facendo questo, aiutami a ricordare, a riconoscere quello che sto facendo. Poi, lascia a Dio i risultati del tuo impegno con quella persona. Lascia nelle mani di Dio se la persona crescerà o no, perché non dipende da te. Sta in silenzio e aspetta l'Eterno. Sta in silenzio, non agitarti. Cerca la tua pace e gioia in Dio, non in certi risultati che a te sembrano quelli giusti. Dio ha i suoi tempi, i suoi piani. Quando fai così, quando si fa così, sai che migliora moltissimo il rapporto. Migliora moltissimo il rapporto. Perché quando c'è un rapporto di quel tipo, è come per dire: sai, io non ti amo come sei, ma potrei veramente amarti e apprezzarti se tu fossi come voglio io. Magari quello che vuoi tu è buono. Però questo rovina un rapporto e ti mette al posto di Dio. Allora hai bisogno di dire: non è la mia responsabilità perché non ho il potere di cambiare un cuore. Voglio essere una luce. Voglio fare quello che la Bibbia dice, che vuol dire comprendere, qualche volta esortare e ammonire, vuol dire sopportare, vuol dire perdonare, vuol dire tante cose. Vuol dire essere pieno della parola di Cristo affinché posso parlare con verità, con saggezza, ma non posso cambiare. E quando noi lasciamo quello ai piedi di Cristo, veramente, indipendentemente di come andrà il rapporto, noi stiamo bene. e noi avremo pace. E noi possiamo essere luce in quel rapporto e in tutti gli altri. Allora, prego che questi pochi pensieri possano esserci di aiuto. Prego che possiamo riconoscere la ricchezza delle benedizioni terrene che abbiamo, soprattutto le persone che Dio ha messo nel cuore. Ricordate di non avere aspettative sbagliate. Non dobbiamo sperare che gli altri arriveranno ad un livello, anche se non lo diciamo, ma delle volte speriamo che non peccheranno più contro di noi. Vogliamo che torni dal lavoro, o sei l'uomo che io torno a casa e che lei mi comprende. Ma quello sarebbe la perfezione, se arriva quello tutti i giorni. Ma non siamo perfetti. Quindi un'aspettativa sbagliata. Vorrei che i miei genitori mi capissero e non fossero assurdi nel modo di fare le cose. Quella è un'aspettativa sbagliata. Vorrei che i miei figli ubbidissero sempre. Quella è un'aspettativa sbagliata. E se noi abbiamo aspettative sbagliate, possiamo essere i più benedetti di quasi tutti gli altri e saremo scontenti. Quindi, o che possiamo avere aspettative realistici, fondate sulla verità. Continuiamo a peccare e loro continueranno a peccare, perciò perdoniamoci, sopportiamoci, abbiamo pazienza, misericordia, benignità l'uno verso l'altro. E allora possiamo avere pace anche davanti a persone imperfette come anche noi siamo imperfetti. Non arriviamo poi ad avere l'idolatria di aggrapparci ad un certo risultato nella loro vita. È buono mirare ad essere un aiuto, ma non dobbiamo aggrapparci a cercare la nostra gioia in quello. Cerchiamo la nostra gioia, troviamo il nostro diletto nell'Eterno. E allora possiamo essere usati da Lui per influenzare le persone intorno a noi, nel modo che Lui vuole, nei tempi che Lui vuole. O che possiamo vivere i nostri rapporti come Dio intende. Preghiamo. Padre nostro, grazie. Grazie per come tu vivi il tuo rapporto con noi. Perché tutto quello che abbiamo letto di come dovremmo vivere noi, tu sei così con noi. Tu sei pieno di misericordia verso di noi. Tu sei pieno di benignità verso di noi. Tu sei estremamente paziente con noi. Tu ci sopporti. Tu ci perdoni. Oh Padre, grazie. Tu ci ami nonostante quanto pecchiamo contro di te. Allora Padre, è solo giusto camminare nei tuoi orme, agire con gli altri come tu agisci con noi. Aiutaci a ricordare tu sei Dio, tu puoi cambiare i cuori, noi siamo uomini e quello non spetta a noi. Aiutaci a non avere come idolo certi risultati, ma piuttosto di camminare come ci insegni anche nei brani che abbiamo letto. Aiutaci, Padre, ad avere l'umiltà di veramente confessare i nostri peccati gli uni agli altri. Chiaramente, ad essere ben pronti a perdonare tutto. Padre, grazie. Abbiamo da crescere, sì. Ma tu non ci abbandoni. Sei con noi. Allora, ti chiedo il tuo aiuto a crescere dove serve per quanto riguarda i discorsi che abbiamo avuto stasera. Aiutaci a vedere tutto secondo la tua verità, avere aspettative giuste e cuori puri. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.